Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Vedete, siete anche fortunati perché non ricevete soltanto i saluti e gli auguri, ma noi siamo in coppia per cui li ricevete due alla volta, ma però noi chiediamo, ecco, soprattutto la benedizione della Madre del Buon Consiglio. E qui vedete che avete tre auguri, uno dalla Madonna che dice fate tutto quello che gli vi dirà, e avete gli auguri anche dei due
Pellegrini
somarelli,
qua.
almeno, sì, che
Sì.
cercano di portare la Madonna. Non la portiamo in Egitto, vorremmo portarla in Italia, veramente.
Infatti, infatti.
Vorremmo portarla in Italia. Sai, sono appena tornato adesso e naturalmente, vabbè, è ancora estate, no? Ma vedo tutta sta gente con questi geroglifici, con tutti questi tatuaggi, no? Che naturalmente, se li fanno è perché vogliono poi farli vedere, tutta vanità, no? Allora, cosa succede? Che vedi sta gente che va in giro in canottiera per mostrare le bellezze a proposito di Egitto e geroglifici, ma diciamo sono tatuaggi, però adesso finché si è giovani magari ecco, si espongono queste cose. Tra qualche anno, quando inizieranno, ma anche prima, l'età dei reumatismi, e allora quelle spalle, vero, tutte quelle parti così che mi fa male di qua, mi fa male di là, devo prendere l'antidolorifico, ma tu pensa, dico, ma pensate cosa costano queste cose, no? Noi vogliamo modificare ciò che Dio ha creato, ci ha fatti così. Siamo così belli perché siamo fatti secondo i gusti del nostro creatore, ma noi vorremmo aggiungerci qualcosa perché, insomma, lui ci ha lasciati così poveri con una pelle tutta di un colore e noi vorremmo essere variopinti, ci coloriamo da tutte le parti, no? Però tutta questa esposizione esteriore, diciamo che indica una nudità interiore. Perché uno che è pieno di Dio, ma può immaginarsi se si cura delle cose che stanno di fuori, no? Perché cura soprattutto l'unione con Dio che sta dentro di noi. Il regno dei cieli è dentro di voi. Per cui, vedendo le bellezze di Dio, ma se puoi immaginarti se vado a farmi colorire il corpo, no? Mi guardo le bellezze di Dio e resto estasiato davanti alle bellezze di Dio e delle cose belle che Dio ha fatto e vuol fare di me, altro che tatuaggi. Comunque le mode sono fatte così, cioè rendono l'uomo, diciamo che non è più in grado di pensare con la testa propria, perché il mondo propone e tu accogli. E fai come quello che fanno tutti. Ma poi ci sono gli esagerati, per cui non hanno neanche un centimetro di pelle, sono tutti combinati così. Cioè, a me spiace, cioè, è chiaro che noi possiamo far di tutto, possiamo peccare, possiamo offendere Dio in tutti i modi, però io personalmente, non è una critica questo, ma è diciamo un segno di compassione, proprio perché c'è il vuoto dentro che si cerca di riempire tutto di fuori e mostrare, mostrare. Ma che cosa vuoi mostrare? Mostrami la tua santità, mostrami le tue virtù. Quelli sono dei bei tatuaggi interiori, no? Le virtù. E così l'altra cosa che ho pensato questa mattina. Vai alla Santa Messa e ci sono naturalmente gli abitué, io li chiamo così anche perché è una provocazione, gli abituè che vanno a messa delle mattine. Ma questa abitudine porta con sé qualcosa che non è positiva, no? Perché noi non dobbiamo andare in chiesa per timbrare il cartellino, dobbiamo andare da Dio perché ci sentiamo bisognosi di aiuto. Abbiamo bisogno che la nostra fede aumenti. Andiamo dal Signore che tutto può, perché abbiamo tante malattie da guarire interiori e magari qualcuno ce l'ha anche esteriore, visto che ieri mi telefona uno, dice: Claudio, sono andato dal medico perché facevo fatica a respirare, mi ha detto fatti raggi, ha detto che al massimo ho un mese di vita. Pensa un po', cioè da un momento all'altro lei ha un mese di vita, non si può operare. Che bella notizia! Allora, pensavo, si entra in chiesa, vedi, piccolo segno, insomma, qualcuno si inginocchia, qualcuno tenta una mossa simile a diciamo, una prostrazione, a un inginocchiarsi, insomma, qualcosa, dentro nel banco, ultimo momento, si arriva all'ultimo momento, allora, prima di celebrare i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, confesso a Dio onnipotente, allora, beati gli invitati a me del Signore, benissimo, comunione, finita la comunione, andate in pace, la messa è finita, fuori dalla chiesa. Ma c'è qualcosa che non quadra, no? Perdonatemi queste osservazioni, che però se il Signore me le fa osservare vuol dire che probabilmente servono a me, ma servono anche a voi. Ma innanzitutto tu mostri di avere poca fede, no? Che non ti rendi neanche conto dove stai andando, cosa accadrà tra qualche minuto, chi riceverai tra qualche minuto, per cui, diciamo, entrare in chiesa, innanzitutto dovremmo invocare l'angelo custode che ci accompagna e dire: accompagnami tu nel Tempio Santo di Dio, io non sono degno. Ecco, come Dio ha mandato l'angelo davanti a Mosè per preparargli la strada, io chiedo a te di prendermi per mano e insegnarmi l'educazione celeste, perché quella umana è mezza educazione, che poi non esiste neanche più, visto e considerato che Don Dolindo dice così, che l'uomo educato è già mezzo santo, pensate un po'. Allora, poi vado nel banco, mi inginocchio, sono alla presenza di Dio, Gesù Cristo è vivo e vero, la Madonna, gli angeli, gli arcangeli sono tutti là che adorano il Signore, io entro e sono distratto perché io devo guardare, cioè non mi adeguo al pensiero celeste, guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, imparate da quelli che stanno lassù. E naturalmente vado a messa, beati gli invitati, vabbè, faccio la comunione e me ne vado fuori. Ma sai, ancora Gesù qui non è ancora sceso, non si è ancora dissolto. Cioè, ci sono gli angeli, il tuo angelo custode che adora Dio che abita in te, che l'hai appena ricevuto, e tu non ci credi, non ti ricordi, non ci fai caso, ma... Cioè, andare a messa non è questione di dire sono andato a messa, tu sei andato in chiesa ma non sei andato alla messa. Padre Pio dice così: quando vai alla Santa Messa, portati sul Calvario e contempla, ecco, il prezzo che il buon Dio e la Madonna hanno sborsato per la tua salvezza, per la tua redenzione. Io entro in chiesa, entro sul Calvario, mi trovo davanti a Gesù sanguinante da tutte le parti, vero? Gente che lo offende, la Madonna addolorata ai piedi della croce, la Maddalena che piange ai piedi così, io non vedo nessuno. Perché non vedi nessuno? Perché sei senza fede. Perché chi ha fede, queste cose le vede con gli occhi della fede, e se non c'ha la fede non le vede, allora chiedi il dono della fede, perché è ora che la smetti di andare a timbrare il cartellino in chiesa senza fede. Devi chiedere il dono della fede e mettiti, vero, ai piedi della croce e dire: Signore, io non sono neanche degno di stare qua, ma se tu mi hai invitato qua è perché vuoi ottenere la mia vera conversione. Vedendo quanto sangue tu stai versando e hai versato per amor mio, io ti chiedo, Signore, che neanche una goccia cada a terra, ma tutta scenda nel mio cuore, perché io le conti tutte queste gocce. Dico: Signore mio, il tuo amore è infinito per me. Io, fammi la grazia di adorarti come tutti gli angeli che ti stanno attorno, come la Madonna che sta ai piedi della croce. Cioè, dobbiamo andare a messa e sapere dove andiamo, ma che storie sono? Ah, io vado a messa tutte le mattine. No, tu vai in chiesa tutte le mattine, ricevi l'ostia senza credere quello che ricevi, non ringrazi, sei maleducato dopo, ingrato, diciamo distratto. Cioè, la conversione è tutta un'altra cosa, non è quello che stiamo facendo noi, è quello che il Signore sta aspettando da noi. Portati sul Calvario. E contempla colui che ha sborsato. Pertanto questa mattina, la dico proprio stranamente, questa mattina questo suggerimento, però, che mi è stato dato, io l'ho capito che non mi è stato dato soltanto per me, ma perché lo dica a tutti voi. La madre del buon consiglio dice: senti, dillo a tutti i tuoi fratelli che riparino a questo comportamento, e che consolino il cuore di Gesù e il cuore mio, che tutta sta gente distratta. Arriva quella tizia, vera, si toglie la maglietta ed è in canottiera. Per cui aveva la maglietta fuori dalla chiesa, arriva in chiesa e si toglie tutto. No, ma dico, ma guarda un po'. E cosa vuoi fare? Se tu non sei cosciente, non ti rendi conto di dove stai andando, e invece di coprirti ti spogli, sono tutti elementi, diciamo, uno appresso all'altro, poi comunioni prese così nella mano. Ecco, io ho la fotografia di Madre Teresa che in ginocchio prende la comunione in bocca, diciamo fotografie di Padre Pio che riceve Gesù in ginocchio in bocca. E noi, frammenti, non frammenti, siamo, scusatemi il termine, dei disgraziati, no? Perché, ecco, proprio il giorno 15 di agosto, per chi non lo sapesse, ecco, in Brasile, nel Mato Grosso, durante la celebrazione di una santa messa, il sacerdote assistito, perché non c'era il chierichetto, allora c'era una suora che l'aiutava, mentre consacra l'ostia, insomma, è successo un miracolo eucaristico, cioè l'ostia ha cominciato a grondar sangue. E sto povero prete, naturalmente, è rimasto sconvolto da questa cosa, no? Ha appoggiato, diciamo, l'ostia sulla patena, ma si è sentito male che la suora ha dovuto sostenerlo, perché questo non so se è svenuto per quello che gli è accaduto. Ma che bei segnali, no? Che bei segnali. Ora, il Signore, mentre noi vogliamo andare d'accordo con i protestanti che non credono nella presenza reale di Gesù nell'Eucaristia, per andare d'accordo con loro, Gesù misericordioso ci dice: guardate, che se loro non credono, adesso io vi aiuto, perché dovete credere che io sono realmente presente con il corpo, il sangue, l'anima e la divinità nell'ostia santa. Questa ostia è stata mandata in Vaticano e adesso faranno le analisi, però vedete, non è che ne parla nessuno di queste cose qua. Il prodotto interno lordo, Renzi, le pensioni, il referendum, ma che storie. Ma cerchiamo di salvarci l'anima, ecco, e di mettere la testa a posto. E poi confronteranno questo sangue con quello del miracolo eucaristico di Lanciano, perché ha le stesse caratteristiche, no? Per cui questa ostia è diventata tutta carne. Allora, vedete come parla il Signore? Con un segno dà una spiegazione eloquente. Però quell'ostia che prendi tu, che prendo io, è la stessa che gronda sangue, ma tu la prendi in mano e poi con le mani insanguinate cosa fai? Te le metti in tasca? Almeno, vero, che non vada persa neanche una goccia di sangue, neanche un frammento, tutto in bocca, no? La Chiesa permette, ma non è che consiglia, no? Sono questi testoni che vogliono a tutti i costi filartela, cioè mettertela in mano, ma questi, diciamo, bisognerebbe che gli accadesse, vero, anche a coloro che celebrano, che gli si trovassero con l'ostia insanguinata che gli gronda sangue nelle mani. Voglio vedere poi se quell'ostia insanguinata la mettono nelle mani delle persone, no? E vabbè, dirai, Claudio, è meglio che te calmi, perché ecco. Poi, come se non bastasse, io come segnalibro c'ho San Michele Arcangelo. Allora, pensavo anche a San Michele Arcangelo, ogni tanto mi pare che qualche cosa mi faccia intendere, no? Allora, Leone XIII vede schiere di demoni scagliarsi sulla Chiesa, cioè i cori degli angeli decaduti si sono scagliati, ecco, per fare il male, per cercare di demolire la Chiesa, no? Allora dico, ma scusa, una persona semplice come un bambino si fa, se 2 più 2 fa 4, io so che noi abbiamo i cori degli angeli, non quelli decaduti, ma quelli fedeli, che comandati, ecco, dal principe delle milizie celesti, è là pronto per essere invocato, no? Allora dico, praticamente i demoni si scagliano sulla Chiesa? Bene, cari cristiani, contrattacco. Noi preghiamo i cori degli angeli che li ricaccino da dove sono venuti. Ma bisogna crederci, però. Allora, nella preghiera finale che c'è, Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli, eccetera, eccetera, è stata dettata dalla Madonna a un'anima privilegiata. Allora quest'anima dice alla Madonna, ma tu non potresti mandare gli angeli anche senza che te lo chiediamo? No, dice la Madonna, perché è una condizione posta da Dio che per avere bisogna chiedere. Cioè devi umiliarti e dire, ho fame, ho sete, ho male, sono tentato. Devi dire, devi pregare, Signore aiutami, vieni in mio soccorso. Allora, tutti questi cori degli angeli si muovono se noi lo chiediamo. L'Augusta Regina del Cielo e Sovrana degli Angeli combatte contro i demoni se noi glielo chiediamo. Se non glielo chiediamo vuol dire che noi stiamo bene anche insieme ai diavoli. E vedete che roba. E ci stiamo in mezzo ai diavoli. Pertanto dico, ma guarda un po' che complicati sono gli uomini che non capiscono le cose semplici. Invochiamo tutti gli angeli, cori, dominazioni, potestà, virtù, eccetera, eccetera, venite in nostro aiuto. E loro diranno, non possiamo non esaudire le preghiere di chi ci invoca, perché il Signore ha detto, chiedete ed otterrete, per cui è parola di Dio che otterremo quello che chiediamo, ma se non chiediamo non otteniamo, è colpa nostra. Siamo conciati così perché non vogliamo essere conciati colà. Poveri noi, Signore, misericordia. Fra qualche giorno, ieri era la Natività di Maria, fra qualche giorno il nome Santissimo di Maria, c'è il triduo da fare, non so se l'avete fatto. Questo nome di Maria, il demonio non vuole neanche sentirlo nominare, no? E noi invece vogliamo nominarlo ancora di più. E aumentare le corone del rosario, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ecco, a sto punto però, mamma mia, Anna, scusami perché, no, diciamo, no. Tu hai un programma, io sono lo scassaprogrammi, perché praticamente con tutte queste cose che sono però sono provocazioni, sono chiacchiere, diciamo, sono parole fatte tra fratelli, vero? Siamo tutti uniti al Signore e gli chiediamo il dono di illuminare, di aprirsi anche la testa, perché non sembra mica che funzioni tanto bene, sapete.
Le ritengo bene. Preziose queste cose che tu definisci, ecco, chiacchiere, perché proprio ci fanno riflettere su una realtà che è insita in noi stessi, per cui no, un buon esame di coscienza iniziale ci sta sempre bene, ti ringraziamo.
Ma ringraziamo perché sono esatto. Tutte cose che io le ascolto e poi le dico, no? Per cui prima non è che me le invento io, no? Sono riflessioni che nascono da situazioni che mi si pongono davanti. E allora poi, se il Signore me le fa ricordare, ve le dico anche a voi, se me le fa dimenticare vuol dire che devo tenermele per me.
È bello, cioè condividere anche questi momenti, perché ci aiutiamo reciprocamente, anzi, io sì. Mi sento di dover ringraziare la regista, l'Immacolata, è lei che si serve.
Mm-hmm. Perfetto. La celeste tessitrice.
Certo, bene.
Bene.
Passiamo a San Paolo, sì.
Sì.
San Paolo mette in luce il carattere distintivo dell'Apostolo, predicare non per proprio vanto, ma per adempiere alla missione che il Signore gli ha affidato, facendosi tutto per tutti, per amore delle anime. Con la suggestiva immagine della corsa, egli invita ad impegnarsi nella lotta contro le proprie passioni, sottomettendo il proprio corpo alle esigenze dell'anima attraverso la mortificazione e la penitenza, per ottenere in premio la corona incorruttibile della vita eterna. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi: fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa. Ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompensa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo, senza usare il diritto conferitomi dal Vangelo. Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Mi sono fatto tutto per tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Ma tutto io faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe anch'io. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio. Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è disciplinato in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona che appassisce, noi invece una che dura per sempre. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, io stesso venga squalificato.
Bellissimo. Io, sai, due parole solo dico, perché tu ne hai da leggere abbastanza, no? Allora, fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Ma se io penso che addirittura è accaduto che qualcuno in chiesa viene ad annunciare il Corano, mi si rivoltano le viscere, vero? Dico, ma noi la parola di Dio che cosa ne facciamo? Ma oggi è permesso tutto, sembra, no? Ma ci permettiamo noi tutto. L'altra cosa invece, ecco, è la corsa agli ostacoli. Il cristiano è uno che deve correre e saltare gli ostacoli, perché la vita è piena di ostacoli, qualcuno lo permette il Signore, qualcuno te lo mette il nemico, ma noi dobbiamo saltare questi, e lo possiamo solo fare se abbiamo una buona rincorsa spirituale, una vita spirituale che ci mette nella condizione di saltare queste cose, perché se siamo degli storpi nello spirito, di ostacoli non ne salti neanche uno, ti fermi davanti e dici io non riesco a saltare. Ecco, allora guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, faccio pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù. Ecco, e fa il pugilato con il proprio corpo, non è che dà i pugni agli altri, no, ma li dà a se stesso, perché dice: oh corpo, ricordati che tu sei sottomesso all'anima e non devi comandare tu, ma poiché la carne non giova a nulla, è lo spirito che conta, tu devi stare sottomesso allo spirito che conta. Bene, a te Anna la parola,
della meditazione Rondolindo. Allora, sono a pagina 659, capitolo 9, prima lettera ai Corinzi. Provato con argomenti sempre più incalzanti, che un apostolo ha diritto di farsi sostentare da quelli per i quali lavora, San Paolo di nuovo, e con maggior forza, fa rimarcare ai Corinzi il suo completo disinteresse, che è la sua gloria, affinché non credano che egli parli del diritto degli apostoli al sostentamento per perorare la sua causa. No, 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 egli esclama, io non mi sono avvalso di nessuna di queste cose e non ho scritto questo perché così si faccia a mio riguardo, poiché buona cosa è per me il morire, piuttosto che qualcuno mi tolga ciò di cui soprattutto mi glorio. Egli specifica poi la ragione per la quale il suo vanto e sua gloria, il suo disinteresse. Se infatti io annuncio il Vangelo, egli dice, non ho di che gloriarmi. È un dovere questo che mi incombe. E guai a me se non predicassi. Ricevete da Gesù Cristo un comando strettissimo di predicare. E a questo comando è tenuto ad obbedire. Se non avesse ricevuto un esplicito comando, predicando ne avrebbe un merito speciale, ma poiché ne ha ricevuto ordine perentorio, egli predicando non fa che compiere un ufficio affidatogli. Qual è dunque la mia ricompensa? Qual è il titolo speciale che gli può far avere una particolare ricompensa? È proprio questo, che predicando il Vangelo egli lo faccia gratuitamente, senza valersi nulla del suo diritto di predicatore del Vangelo. Perché poi ha fatto così? Unicamente per guadagnare anime a Gesù Cristo e per evitare che un misero guadagno temporale avesse potuto scandalizzare qualche piccola anima e impedirle di abbracciare la fede. Imparino dunque i Corinzi, non solo da questo, ma da tutto il suo modo di operare, come deve stare loro a cuore di non scandalizzare le anime deboli per la velleità di affermare la loro libertà nel mangiare la carne, sia pur essa immolata agli idoli. Imparino da lui che, essendo libero in confronto di tutti, di vivere secondo la santa libertà datagli da Gesù Cristo, e potendo scegliere il modo di vita che fosse più conforme alla sua particolare condizione di apostolo e di capo, ha preferito farsi servo di tutti e adattarsi alla mentalità di tutti, per guadagnarne un gran numero a Gesù Cristo. Egli si è fatto giudeo con i giudei, si è adattato ai loro usi e al loro modo di vedere per guadagnare i giudei. Con quelli che sono sotto la legge e che ancora credono di dover osservare i precetti di Mosè, si è comportato come se pure egli fosse sotto la legge, pur non essendo sotto la legge, ma per guadagnare quelli che erano sotto la legge. Con quelli che erano senza la legge e che vivevano fuori delle pratiche, degli usi, del popolo ebreo, egli ha agito come se fosse senza la legge, spregiudicato e libero in tutto quello che non era offesa di Dio, benché egli non fosse senza la legge di Dio, anzi fosse sotto la legge di Cristo per guadagnare coloro che erano senza la legge. Mi sono fatto debole con i deboli, esclama l'Apostolo, cioè con i più ignoranti, che non capiscono certe cose, con i piccoli di mente e di cuore che credono male ciò che non lo è, e per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti, per far tutti salvi, o come dice il testo greco, per salvare assolutamente qualcuno. Tutto questo egli non l'ha fatto o lo fa per politica, ma per il Vangelo, per la propagazione del Vangelo, al fine di avere parte ad esso, ossia per partecipare alle promesse fatte dal Signore a quelli che lo accettano e per farne parte a quelli che ancora non l'hanno accettato. Questo modo di agire, questa carità che abbraccia tutti, con la piena abnegazione di sé, costa sacrificio, senza dubbio. Ma il conseguimento della vita eterna comporta una prova e un combattimento, perché è corona immortale. E non bisogna aver ritegno di subire la prova e accettare il combattimento. Almeno come fanno coloro che nello stadio fanno una gara di corsa o di pugilato. Correte anche voi nello stadio della vita, vuol dire San Paolo, in modo da conseguire anche voi la corona. Nel portare questo paragone del corridore che consegue il premio, l'Apostolo considera l'impeto con il quale il corridore si lanciava avanti per raggiungere la meta. Egli evidentemente non vuol dire che uno solo consegue il premio eterno della vita nel paradiso, ma vuol dire che ogni anima deve andare avanti nella perfezione, con l'impegno di che deve conseguire la corona della gloria immortale. Questa corona costa sacrifici ed impone una lotta. E San Paolo, per insinuarlo meglio nell'animo dei Corinzi, porta un altro paragone preso dai lottatori del circo, dicendo: tutti quelli che lottano nell'arena si astengono da tutto, ed essi lo fanno per una corona corruttibile, noi invece per una incorruttibile. Nei concorsi atletici, infatti, quelli che dovevano lottare erano sottoposti ad un regime severissimo di vita, 10 mesi prima della pubblica gara. Si fissavano al candidato le ore del sonno, dei pasti e degli esercizi da praticare per l'allenamento. Egli doveva dormire su di un duro giaciglio, doveva esercitarsi a soffrire la fame, la sete, il freddo, il caldo, il sole, le intemperie, la polvere, la fatica più aspra e pesante. Gli erano proibiti il vino, le bevande fresche, i piaceri dei sensi e tutto quello che avesse potuto debilitargli le forze. Ora, per tutti questi sacrifici, perché si sostenevano? Per una corona di alloro o di pino, una corona corruttibile. Il cristiano invece deve tendere ad un premio incorruttibile, eterno, e deve perciò con ragione accettare i sacrifici e le privazioni che gli impongono il conseguimento di una così alta ricompensa. Quanto a me, soggiunge l'Apostolo, proponendosi ancora una volta ai Corinzi come esempio di quello che essi debbono fare. Quanto a me dunque, io corro, ma non come chi corre nell'incerto. Non corro a caso o all'avventura della vita, ma ho l'occhio fisso alla meta eterna e cerco di conseguirla. Io lotto, o come dice il testo greco, io mi esercito al pugilato spirituale, non come battendo l'aria, ma castigo il mio corpo e lo riduco in servitù. o secondo il testo greco, lo tempesto di pugni, e lo conduco schiavo, come il vincitore nell'arena conduceva come schiavo il vinto, tutto attorno all'arena tra gli applausi degli spettatori. Perché questa severità col proprio corpo? Perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia riprovato. Egli dunque riguarda la vita come una gara ed un combattimento per salvarsi. Sotto lo sguardo di Dio che lo vede e lo giudicherà, egli non si preoccupa della gloria terrena, che è vanità, ma si preoccupa della vita eterna, che è l'unica meta della nostra vita. Amen.
Amen. Allora, chiediamo la pausa musicale intanto.
Ricordando il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 391. Tra poco, Ave Maria.
Salmo, invece, prova a leggere, Anna, il Salmo.
Il ritornello, quanto sono amabili le tue dimore, Signore. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti. Mio Re e mio Dio, beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Perché sole e scudo è il Signore Dio, il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità.
Ma tu pensa, Anna, adesso, mentre tu hai letto il Salmo, vedo come questo Salmo ci richiama a quello che è stato detto prima. Cioè, l'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Cioè, tu entri in chiesa, vero? E l'anima mia anela e desidera gli atri del Signore, per cui vado perché sono gli atri del Signore. E quando entro negli atri del Signore, vero, io devo avere la fede tale da dire sono negli atri del Signore. Questa è la casa dove è piena di spiriti angelici, di santi. Padre Pio, padre, ma quando lei sarà morto dove la troveremo? Davanti a tutti i tabernacoli del mondo, insieme a tutti gli altri santi, agli angeli, tutti quanti, no? Io entro là, dovrei, ecco, lo stupore, no? Il Signore mi ha invitato ad entrare negli atri del Signore. Dovrei togliermi le scarpe. Nel senso, vi ricordate Abramo, dice togliti i sandali perché questo luogo è sacro, ma togliti anche, dico, invece di toglierci i sandali noi ci togliamo i vestiti e andiamo mezzi nudi anche in chiesa, no? Allora, entro in questo luogo, ma devo fermarmi come quel famoso pubblicano che non ardiva avanzare nella chiesa, stava in fondo e diceva, Signore, in lacrime, non sono degno di stare alla tua presenza, ecco, e piangeva i suoi peccati, e tu, nonostante tutto, mi hai invitato nei tuoi atri, e sto in fondo, e invece sono cristiani che vanno davanti per dire, ecco, se non ci vanno fisicamente, ci vanno, ah, io vado messo tutte le mattine, no? Ho capito, ma tu sei come il pubblicano che si batte il petto e piange prima di avanzare? Anzi, non avanzi proprio perché dici, Signore, io mi sento un verme qui davanti a tutti questi spiriti beati che hanno glorificato te con la loro vita. Però, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, ma che cosa vuol dire? Si è santificato il tuo nome, no? Si è santificato anche da te, non soltanto da quegli spiriti beati. Tu entri in chiesa e non santifichi il nome del Padre, anche se reciti il Padre nostro a memoria. Pertanto, l'anima mia anela e desidera gli atti del Signore. Io ci vado perché desidero ardentemente entrare nell'anticamera del paradiso, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente e Dio vivente nel tabernacolo. Vedete questo salmo, uno lo legge e non capisce manco cosa vuol dire, no? Vedi cosa vuol dire questo salmo? Neanche farla apposta, io non, lo leggo adesso, ma avevamo fatto una meditazione prima su questo argomento. Adesso il salmo ci richiama per dire. Vedete che insiste il Signore, insiste su questo punto. Anche il passero trova una casa e la rondine nel nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Allora, se il passero e la rondine fanno il nido, io dovrei annidarmi, ecco, presso i tuoi altari. Porre il mio nido, perché lì io sto bene, perché sto alla presenza di Dio, per cui devo anelare e volere essere come il passero e la rondine e stare alla tua presenza. Beato chi abita nella tua casa, ma non, dunque, beato chi abita nella tua casa, che è un invitato nella tua casa, che però, vero, prima di entrare si pulisce anche sullo zerbino, si pulisce, dico, le scarpe, ma è un segno, no? E dice, guarda, addirittura da ste nostre parti io vedo che addirittura qualcuno, entra in casa, lascia lì le scarpe, si mette le ciabatte per dire, adesso sono in casa e devo cambiare anche modo di camminare, cioè devo avere le ciabatte, devo avere qualche cosa che è adatto per la casa. Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi. Ah, ma chi è che canta le tue lodi? Colui che è convinto e ha la fede di abitare nella tua casa. Ma se uno non ha questa convinzione, come fa a cantare lodi senza fine, che non considera dove è entrato? Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore, la tua legge, le tue vie, la tua parola. Le tue vie, vuoi seguire me? Quella è la via, io sono la via. Ecco, devi rinnegare te stesso, perché tu hai un modo di pensare che è sbagliato, no? Per cui fatti educare dal tuo Dio e leggi quello che io ti insegno. Allora bisogna imparare la parola di Dio. Noi stiamo facendo la meditazione perché vogliamo seguire le vie del Signore e che queste vie siano poste nel nostro cuore. Perché sole e scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Integrità vuol dire integrità, non a pezzi, ma deve essere integra la nostra fede. Ecco, e vedete anche i salmi, no? Amen. Tu torna indietro, non sai neanche quello che hai letto, no? E devi stare attento a quello che leggi, devi dire: io sono invitato a fare quello che sta scritto qua, devo incarnare la parola di Dio. Pertanto il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità della legge di Dio, del suo insegnamento. Ecco, cari miei, mamma mia, quanti cristiani, che poverini. Io penso, ecco, che non è neanche tutta colpa vostra, no? Ma dico, perché i maestri di spirito, diciamo che per insegnare devono essere maestri, ma non solo con le parole, ma anche con le opere, perché il Signore insegnava con parole e opere. Pertanto, uno che insegna e che non fa pratica di quello che insegna, si capisce che è uno che chiacchiera. Ma invece uno che le cose che dice le vive, si capisce che le spiega bene. Perché? Perché le sta vivendo. E allora il problema è questo qua. Preghiamo per i sacerdoti, guardate, preghiamo per i seminaristi, preghiamo per i professori del seminario, no? Io mi devo sentir dire dai preti, dice: ho imparato più a Fatima in 7 giorni che 5 anni in seminario. Ma benedetti, ma capite come siamo ridotti? E cantiamo: chiesa di Dio, popolo in festa, allegria. La tua parola, Signore, è verità, consacraci nella verità. Bene, Anna dice: devi censurarmi,
no? Sono cose verissime, quindi non è possibile. No, anzi, bene che ci sia qualcuno che ha il coraggio di dire la verità. No,
diciamola. Abbaio, sono francescano, no? Qui, francescano, il cane deve abbaiare, e se non abbaia vuol dire che non è francescano.
Certo.
Ah, è un francesgatto invece che miagola invece che abbaiare, no?
Va benissimo, bene. Allora, Gesù, con la parabola del cieco, che vuol guidare un altro cieco, mette in guardia dall'orgoglio. Chi si considera superiore agli altri e presume di far loro da maestro sarà causa di rovina per entrambi. Chi poi vuole ricorrere alla correzione fraterna deve innanzitutto umiliarsi profondamente e riconoscersi peccatore. Pretendere infatti di correggere il fratello senza emendarsi dai propri difetti non è che ipocrisia. Sforziamoci dunque di riconoscere con umiltà i nostri difetti e di correggerci, accettando di buon grado le osservazioni che riceviamo. dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di il tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.
Bene. Anna, leggi tu perché so che hai parecchio cose belle, ma praticamente bisogna anche avere l'umiltà, no? Cioè questi richiami che prima sono diretti a me e io li trasmetto a voi, per cui non è che sono io che richiamo, ma io sono un richiamato insieme a voi. E allora dobbiamo accoglierle con umiltà, non giustificarci, sì però, ma per, sai, io non ho tempo... e cominciare a brontolare giustificazioni, devi dire ti ringrazio Signore che mi correggi, vuol dire che i miei compiti sono sbagliati se me li correggi, e se io penso che i miei compiti sono giusti, che io non ho niente da confessare perché io sono perfetto, veramente sei cieco, stolto, sordo ai richiami di Dio, sei molto malato. E addirittura presumere di essere sano, credo che sia la disgrazia più grande. Bene, Anna, leggi pure.
Perfetto, allora. Pagina 1141, San Luca, capitolo 6. Il regno di Dio non può essere stabilito che nella carità. Dopo aver tracciato i mezzi soprannaturali, per riuscire nell'apostolato in mezzo al mondo, Gesù Cristo mostra i frutti che deve produrre, riunendo tutte le genti nella carità. Non si può pretendere di promuovere un regno di dominio e di forza, ma si deve produrre un regno di amore, togliendo ogni causa di dissensione ed unendo le creature in Dio, per la Chiesa e nella Chiesa. Fondamento di questo amore non può essere l'egoismo esclusivista, ma deve essere la bontà e la carità, misurata quasi sul medesimo egoismo. E perciò bisogna fare agli altri quello che vorremmo fatto noi stessi. È una regola ammirabile, fondata su di un fatto di prim'ordine, poiché il senso della carità e della compassione viene dalla propria esperienza. È impossibile compatire e sollevare con piena comprensione se non si è sperimentata l'angustia del prossimo, ed è da se stessi che comincia il senso della vera carità. Chi vede un altro soffrire ciò che egli ha sofferto sente quasi rivivere in sé quel dolore, ne ricorda angoscioso e presta gli uffici di carità con la premura affettuosa con la quale li presterebbe a se stesso. È per lui quasi un sollievo postumo il poter alleviare una pena che una volta l'ha tormentato, ed è anche una soddisfazione intima il poter mostrare la sua esperienza del dolore, raccogliendo il compatimento postumo di chi lo soffre. Quando un male non si è sperimentato, bisogna sforzarsi di entrarne nel merito, immaginando che in quel momento ci colpisca. È così che si fa agli altri ciò che vorremmo fosse fatto a noi e che si evita ciò che può dar loro pena o fastidio. Fondamento però di ogni atto di vera carità non può essere né la simpatia naturale né il desiderio del contraccambio. La misura del compatimento deve essere la nostra esperienza. perché sia vivo ed efficace. Ma il motivo della carità deve essere Dio e il suo amore. Qualunque altro motivo è illusorio e può essere anche una forma larvata di egoismo. È naturale, infatti, amare quelli che ci amano, fare del bene a chi ci benefica e dare in prestito a quelli dai quali si spera il contraccambio, anche i peccatori. Cioè le anime senza vita soprannaturale giungono a questo sforzo e senza merito. Per onorare invece il Signore e vincere se stessi, bisogna amare i nemici come figli dello stesso Padre Divino e fare del bene per amor suo, imitandone la bontà. È un segreto non di debolezza, ma di immensa superiorità e grandezza. Poiché è proprio allora che ci leviamo al di sopra dei nostri nemici, conquidendoli con l'amore, e che mostriamo una grande superiorità di animo, beneficandoli disinteressatamente. Dio, che è infinita grandezza, è infinitamente misericordioso e benigno con gli ingrati e con i cattivi, perché non ha bisogno di nessuno, ma dona sempre. Noi, nella benignità e nella misericordia, lo imitiamo. Ed invece di impigliarci nelle basse competizioni dell'egoismo, ci eleviamo nelle altissime vette di quell'amore che vince il male col bene e mantiene l'armonia e la pace nella carità. Oggi, dolorosamente, tanti falsi profeti che presumono di stabilire l'umana società su altre basi fanno intensa propaganda di principi diametralmente opposti e disseminano nel mondo le agitazioni interne e le guerre. Stabilire come principio il reagire con l'odio e con la violenza al male significa moltiplicarlo ed accrescere all'infinito le cause dei contrasti. In tal modo non si finisce mai di agitarsi, perché ogni sopraffazione violenta ne genera un'altra, e questa un'altra più feroce, di modo che l'odio termina nel desiderio di sterminare la parte contraria, e non si placa che nella rovina più spaventosa. Il regno di Dio e il regno di amore nella carità distrugge ogni dissenso, ridonando agli uomini la pace. Radice delle dissensioni sono i giudizi che si fanno sulle azioni e sulle intenzioni altrui, o la mancanza di generosità verso il prossimo. E per questo Gesù Cristo soggiunse: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato a voi. È questo l'equilibrio verso, è vero, la carità, ed è legge di giustizia posta da Dio stesso, che si riceva nella medesima misura che si dà tanto nel bene quanto nel male. È una legge poco considerata, dolorosamente, e dà le radici nella giustizia di Dio e nella medesima natura umana. Chi giudica gli altri senza carità attrae su di sé inconsciamente il giudizio degli altri. E Dio permette che subisca il contraccambio di quello che fa. Chi condanna e chi non perdona soggiace alla stessa legge e praticamente danneggia se stesso. Chi giudica, condanna e non perdona è sempre uno che ha un animo volgare e basso, ed appuntando gli strali contro gli altri attrae l'attenzione su di sé e subisce lo stesso trattamento. L'esperienza quotidiana dimostra quanto siano vere le parole di Gesù, come dimostrano quanto sia feconda di beni la carità e la generosità esercitate per amore di Dio. I santi sono stati sempre i più generosi in queste virtù e sono stati ricompensati dalla divina bontà e dalla divina provvidenza, e per le loro mani caritatevoli sono passati tesori di provvidenza. Gesù Cristo parlava principalmente agli apostoli e a quelli che avrebbero dovuto propagare il suo regno, poiché se per tutti è un dovere la carità e la generosità, per i ministri di Dio è una necessità imprescindibile. Un sacerdote che mormora con facilità, che condanna senza misericordia, che non perdona e non è generoso nel dare, è continuamente esposto agli strali altrui. E forse è proprio questa la ragione ultima di tante contrarietà che subiscono i ministri di Dio, facili a mormorare di tutto e di tutti, spietati molte volte nel valutare le azioni del prossimo e restii nel fare la carità. Se il regno di Dio è fondato sulla carità, è logico che chi ne è propagatore e ministro deve esserne esemplare. E perciò Gesù Cristo soggiunse che un cieco non può guidare un altro cieco senza trascinarlo con sé nella fossa, e che un discepolo non è da più del maestro. Se un sacerdote è cieco su questi precetti di carità e non li osserva, porterà il popolo alla rovina e formerà delle anime senza carità. Non vale la scusa che si giudica per deplorare e si è severi verso il prossimo per ottenere il suo miglioramento, perché colui che trasgredisce la legge della carità non propugna il bene vero, che deve cominciare da sé, ma osserva la pagliuzza nell'occhio del suo fratello, trascurando la trave nel proprio occhio. Non può essere frutto buono di carità un frutto colto dalla trasgressione di un precetto di Dio, e non può riguardarsi come frutto di bontà quello che è colto dalle spine della natura adirata o sconvolta. Se il cuore fosse veramente retto e buono, non darebbe come ricchezza del suo tesoro una miseria contro la carità, poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. I sacerdoti dunque non possono illudersi pensando che mancano la carità per amore di bene, poiché un frutto di morte non può spuntare da un albero di vita. Ecco dunque il fondamento saldo del regno di Dio: la carità. Qualunque opera di apostolato che non è fondata sulla carità è come edificio fondato sull'arena, che nelle tempeste si rovina. Il sacerdote deve stabilire il suo apostolato sulla roccia della carità e radicare così profondamente nel suo cuore questa virtù da essere incrollabile nelle tempeste che il mondo gli muove. Solo nella carità può riguadagnare tutti gli uomini come suoi fratelli e come figli di Dio, e solo con la carità può ammansirli e ridurli come docili pecorelle dell'ovile del Redentore. E questa è la grande risorsa dello zelo per condurre a salvezza le anime, poiché noi siamo stati redenti dalla carità di Gesù Cristo, e solo nel suo amore possiamo continuare la conquista dei cuori a Lui fino al termine dei secoli. Amen.
La carità. Fratelli, annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone. Guai a me se non annuncio il Vangelo. Per cui non annunciare la verità praticamente è mancanza di carità, ma il Vangelo non si può modificare a nostro uso e consumo, ma siamo noi che dobbiamo cambiare vita. Allora l'anima santa mostra che ciò che annuncia è vero, perché colui che lo annuncia lo sta vivendo, e queste cose si vedono. Una città non può stare nascosta se è posta sul monte, per cui bisogna insegnare come faceva Gesù, con parole e opere e con l'esempio. Noi abbiamo un bel fioretto, Anna, e poi prima che mi dimentichi, volevo dire che domani inizia a Radio Buon Consiglio il Sabato con Maria, che è una serie interminabile, sarà, perché mediteremo la mistica città di Dio, che è la vita della Madonna secondo la venerabile Maria d'Agreda. È veramente una meraviglia. E per cui ci diamo l'appuntamento a domani, poi anche martedì prossimo, a Dio piacendo, per il tu per tu. Ora, Anna, dunque questo sabato con Maria è sempre alle 16:30. È veramente conoscere la venerabile d'Agreda e poi sentire la Madonna cosa gli ha detto della sua vita, ma per amare la Madonna non è questione di sentimento, bisogna conoscere, perché il nostro amore sarà un amore devoto, un amore che si pone davanti alla mamma mostrando che sappiamo quanto sei grande tu e sappiamo che tu ti sei preso cura di questi piccoli tuoi figli, che sono veramente piccoli e anzi anche poveri e anche miseri. Ecco, e allora la mediatrice di tutte le grazie bisogna conoscerla nella sua vita, ma che dà gloria a Dio perché Dio la creò, non si è fatta da sola la Madonna, e anche noi non ci siamo fatti da soli, siamo di Dio e a Lui apparteniamo, dobbiamo compiere le opere di Dio, perché siamo servi suoi. Ecco, la serva del Signore, si faccia di me secondo la tua parola, comanda, o Signore, che io obbedisco. Bene, allora leggiamo questo bel fioretto.
Sì, certo. Allora, Gesù crocifisso e la santità. San Pietro Claver, religioso spagnolo, appartenente alla Compagnia di Gesù, nacque a Verdù, in Spagna. Nel 1610 si recò in America, dove divenne apostolo instancabile. La passione di Gesù Cristo, oltre che gradito pascolo delle sue contemplazioni, delle sue prediche e dei suoi discorsi, fu anche quella fornace ardente per cui il suo cuore si accese delle più vive fiamme dell'amore divino e di una tempra così forte da sostenere numerose fatiche e stenti. Meditava sempre sul crocifisso, tenendo in mano delle immaginette che al vivo gliene rappresentavano i misteri. Più volte al giorno compie considerazioni tratte dalle opere di San Bernardo, adorava le santissime piaghe di Gesù. Bastava una sola occhiata al crocifisso per incoraggiarlo a qualunque ardua impresa. Ecco il segreto della sua santità e della santità di ognuno, se lo si vuole. Infatti, è rivolgendo spesso il pensiero alla passione di Gesù che ci si infiamma d'amore per Lui. Si evita a lungo la giornata il peccato, che fu la causa dei patimenti di Gesù, e si osservano con amore tutti i 10 comandamenti per essere sempre così di consolazione a Gesù. Poi c'è un pensiero di San Bonaventura: in che stato ti intuisco, o Gesù dolce, o dolcissimo e amatissimo Gesù buono? Ti hanno martoriato con le ferite molteplici di flagelli e di chiodi, ti hanno coronato di spine. Quanti sono, buon Gesù, quelli che ti percuotono? Ti percuote il Padre tuo, poiché a te non perdonò, ma ti consegnò vittima per tutti noi, e ti percuoti da te, offrendo alla morte l'anima tua, quella che nessuno può togliere a te, senza di te.
Che bello. Signore, facci il dono delle lacrime. Ma l'ho detto forse una volta, Anna, che nella messa antica...
Sì, mi ha detto Padre Massimo, esisteva la messa proprio per impetrare.
La messa? Il dono delle lacrime?
Per impetrare, sì, il dono delle lacrime, effettivamente, sì. Anche Padre Massimo l'ha detto, sì. Esiste, proprio esisteva. quindi
no, esiste ancora, cioè esiste, volendo no, certo, può, a chi celebra quel può dire: padre, mi celebro una messa per avere il dono delle lacrime, perché certo, io possa piangere i miei peccati e quelli dei miei fratelli.
Certo, certo.
Bene, santa giornata a tutti voi da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria.